leggendo dal volume della Pasqua, e viene fuori dall'autorecezione per essere adoratore di Dio, per il tempo che una persona è in Egitto, il re dell'Egitto, nel momento che lui è un schiavo del faraone, può essere il creatore. Quello che è scritto, le persone di Israele sono mie. Servi dei servi. Il tempo che lavora, perché lui può avere due re, cioè il lavoro del creatore, e allora lui è capace di meritare la Torah. Risulta che è l'uscita dall'Egitto. Noi stiamo tutti i rinnovamenti partono quando una persona esce dall'amore proprio, dalla propria ricezione. È chiaro, perché riceve e il desiderio di ricevere dentro il desiderio di ricevere, e quindi sono come la seconda natura e ancora non è in essa. Quindi tutti i rinnovamenti, una volta che una persona esce del suo desiderio di ricevere o la propria ricezione dall'Egitto, e questa è una materia che non è permesso insegnare la Torah agli adoratori di idoli. Adoratori di idoli sono quelli che sono, è un grado, se è scritto, non è ancora un essere umano così che nella cooperazione con l'autoricezione. Quindi Kum, adoratori di idoli, come in ebraico, è. Quindi non va diretta al creatore Israele, forze, valori del desiderio di ricevere. È scritto che è proibito insegnare la Torah. È impossibile, perché la Torah è il sistema, tutto il mondo, tutti i mondi. È impossibile. Quindi non c'è nessun contatto con quel sistema. E non può essere un giudeo, cioè quello che unisce, quello che dentro l'intera realtà, per lui è schiavizzato il tuo ego, che è il mondo corporeo. E quando una persona adora il faraone, non può essere lo schiavo in un modo o nell'altro, perché tutto è nell'intenzione. E non schiavizzato verso gli schiavi. Anche gli schiavi del creatore, perché lui è un angelo. Cioè, e mantiene per una predeterminazione. E il faraone è un angelo, per questo è scritto: ho creato l'inclinazione maligna. Cioè l'intera creazione è l'inclinazione maligna, che è è lui che cioè significa che è uno schiavo degli schiavi, cioè uno schiavo e non un signore e non un maestro e non un padrone. Solo una volta quando esce l'Egitto, cioè riceve abbastanza luce che riforma, come lui e scende cioè a sopra il desiderio di ricevere, cioè il proprio autoamore, e diventa schiavo del creatore. Comunque, per essere schiavo del creatore, uno ha bisogno di costantemente scegliere in ogni momento il desiderio, e allora lui è meritevole, è capace di essere meritevole della Torah. Le innovazioni, la prima innovazione è l'uscita dall'Egitto. Così la Torah, quindi c'è un dono della Torah, perché la Torah è una parte di, cioè è in Sof, luce, di, luce superiore. Nel sistema del mondo, il mondo di Ein Sof, tu hai bisogno una graduale correzione del desiderio di ricevere fino a che non ti equalizzi con il creatore. Sì. Come potrebbe essere?
Постоянно делать проверку, является ли он рабом Творца. Вот он эту проверку делает в разуме или в сердце.
Io ho capito in questo modo, quello che ho capito è che una persona deve costantemente controllare se lui è servo del creatore. Come fa questo test? Nel suo cuore o nella sua mente? Che il test, l'esame deve essere fatto nella mente sopra quello che uno sente nel cuore. Il cuore significa un desiderio del proprio desiderio. Chi governa il desiderio, questo è quello che conta. Anche o nel desiderio di ricevere, che governa quel desiderio di ricevere, o in ordine di dazione. Il desiderio di ricevere è quello per il cui scopo lavora. Questo è l'esame del test. Per chi lavora? Passa il microfono veloce. Dove è l'esame? Cioè significa se sono in ricezione o in dazione. L'esame è fatto dal gruppo. Adesso non posso fare niente. Nel nostro mondo corporeo non abbiamo
Gertz Masho, Ani Hayav Knei Mida.
Qualcosa, io ho bisogno.
È nella misura che aderisco al gruppo, da questo dopo io posso andare verso l'esaminare me stesso e misurare tutto lì, altrimenti farei sempre sbagli, perché c'è questa regola nella Torah di amare l'amico come te stesso, e la legge governa ogni cosa, cioè senza di me formi correttamente rispetto al pubblico in generale, non posso vedere dove mi trovo. Persino del più piccolo, più grande sbaglio, non posso identificarlo.
Microfono. Shankar Mosrim.
Buongiorno Rav, amici, che vuol dire che aderisco al gruppo? Aderire al gruppo vuol dire che sono con loro in tutto quello che loro attraversano, in tutte le cose, in studio, divulgazione, masser, yeshivot, workshop, seminari, e provo ad essere un'attiva, positiva parte, questo meccanicamente, fino a che uno può descrivere, e provare ad essere nel mio cuore, all'interno quell'immagine chiamato il gruppo, dove veramente voglio annullarmi, di scomparire lì, di essere simile, in modo che niente rimanga di me, a parte di essere assorbito in quel termine chiamato gruppo. Quando provo a fare questo, da parte del mio egoistico desiderio di ricevere, pensieri, e mi fa vedere quanto sono in questo e quanto in quello. Quindi mi rivolgo alla luce che poi mi riforma di più. Inizio a relazionarmi alla mia integrazione nel gruppo in un modo più pratico. Inizio ad aderire alla luce che lavora su di me e mi porta all'integrarmi nel gruppo. E poi, nella misura che sono integrato, inizio a vedere tutti i tipi di stati lì, se sono più incluso o meno incluso, se sono più, se li amo di più o meno, e così posso misurare le mie ascese e discese rispetto a quello. Non ci sono altre ascese o discese. E poi mi rivolgo poi insieme a loro verso la luce superiore, ma ancora una volta l'intera esaminazione, misuramenti, distinzioni sono solo rispetto al gruppo, perché se non per questo non ho altro mezzo. Rispetto al quale misuro me stesso, non ce n'è altro, anche rispetto al creatore non ho nessuna indicazione, nessuna sensazione, se non fosse di essere nel gruppo. Il gruppo è il posto dove sento e misuro. E faccio tutte le spirituali azioni. A parte questo, non c'è altro posto. Lì nel gruppo ho bisogno di rivelare il mio odio, il mio ego, tutte le mie qualità. Cosa non è rivelato nel gruppo non ha bisogno di essere corretto. È quello che è rivelato nel gruppo, nelle relazioni tra di noi, questa è l'unica cosa che ha bisogno di correzione. Il faraone, l'ego, è quello che è rivelato nel gruppo come la forza di mutuo odio e rifiuto solo nel gruppo, al di fuori del gruppo è tutto un animalistico aspetto. Da Chicago chiedono come la persona deve relazionarsi a cose che lo bloccano nell'aderire al gruppo. Cosa mi ferma nell'aderire al gruppo e nello specifico le buone forze è un buon forte egoistico desiderio che è risvegliato ed è questo che ha bisogno di correzione, perciò noi abbiamo bisogno di gioire, di essere contenti del fatto che questo desiderio era rivelato. Come Balasulam scrive, sono contento del maligno che si rivela. È molto importante che si riveli. È peggio quando la persona rimane apatetica oppure indifferente nella sua attitudine verso il gruppo. Quello che hai spiegato di integrarsi nel gruppo, è questo quello vuol dire che uno deve buttarsi al centro del gruppo? Sì, dice Rav. Quindi quando diciamo di buttarci al centro del gruppo, il centro del gruppo è il punto di connessione tra tutto, il punto di connessione con il creatore. Hai detto ieri rispetto al fatto di correggere tutti i nostri vasi e buttarci al centro del gruppo, quando la persona prova a fare questo, cosa deve fare con tutte i kelim, le distinzioni che lui ha accumulato? Tutte si riuniscono in uno. È come la vita, l'esperienza della vita. Come uno vede la vita, può rompere in mille distinzioni, ma questa è l'attitudine verso la vita, la realtà. La mia domanda è che quando uno fa sforzi di essere incorporato nel gruppo, le sue distinzioni rispetto agli amici, pensa che lui ora si eleva al di sopra? Si eleva al di sopra, dice Rav. Posso dirti migliaia di storie di ognuno di qui e scrivere articoli. Prima della lezione ci sono quelli che sono candidati per essere nel governo. Ma questo è tutto nel corporeo, nella vita corporea. Io vedo loro come essere alla fine della correzione. Non mi relaziono affatto a quello che sono ora. Non è importante per me. Sono già integrato con loro come sono già corretti, perché se correggo me stesso vedrò loro come corretti e poi li abbraccerò, mi connetto con loro, quindi non c'è problema di veramente vedere loro nel corporeo come sono, che appartengono all'animalistico aspetto, e nello spirituale veramente li vedo come perfetti. Posso dire di ognuno qui, questo è pigro, quello fa questo, quello fa quell'altro. Ognuno, questo nel corporeo, questo è il corporeo, ma nello spirituale è qualcosa di molto diverso, non ha niente a che fare con la bestia, è parte divina dall'alto, con cui io identifico me stesso, è il fatto che questa parte divina è dentro quella bestia, allora va bene, non mi identifico con la bestia, invece mi identifico con lo, nello specifico con la parte eterna, con la parte divina. Questo è quello come dobbiamo vedere ognuno. Non vedo ognuno come belli e perfetti. Ho tante critiche rispetto al corporeo e anche rispetto a me stesso. Anche a proposito di me stesso, è in spiritualità, non sono al di sopra di voi, altrimenti immaginerei voi stessi, voi. Non posso immaginare come si possono fare critiche agli amici nello spirituale. Come costruire un comune sistema sarebbe totalmente impossibile. Come può essere? Dopotutto, qualunque che squalifica, squalifica attraverso i suoi propri sbagli. Un corporeo no, non essere d'accordo con quello, nello spirituale sì. Vorrei continuare quello che diceva Chaim, anche ieri hai detto di provare a immaginare il peggiore stato che può accadere tra amici. E ora hai descritto situazioni che non sono facili. Non so se ho l'abilità di poi averne, avere, di essere capace di avere a che fare con questo. Non so precisamente di cosa hai paura, ma ovviamente è la luce che ci corregge, ci connette. Posso chiedere così, dice questo studente, nonostante la severità, cioè una situazione con gli amici che sono molto difficili, intollerabili per una persona di sopportare, quale deve essere la giusta attitudine in quella situazione? Non so di cosa parli, dice Raf. Se un fatto... Se rispetto alla, alla fabbrica è 1, 2, 3, ci sono compiti che uno deve fare, non so cosa, di cosa parla, cosa non puoi dividere o separare. Di chiaramente, di direttamente, per esempio c'è un amico ora e raggiungi uno stato semplicemente come se vuoi uccidere, non lo puoi sopportare. No, non mi arrabbio per questo, ma per esempio per il microfono. Per il microfono è anche la fabbrica, dice lo studente. Quindi non parlo della fabbrica, parlo di questo amico. Lo vedo e semplicemente viene voglia di ucciderlo senza alcuna ragione. Bene, dice Rav, questo è la perfetta maligna inclinazione. Molto bene, quindi di questo, non perché lui ha qualcosa in generale senza nessuna ragione. È dello specifico di questo che voglio chiedere. Nel pensiero, la situazione sono molto estreme rispetto all'attitudine verso l'amico. Quindi la domanda è come lavorare con questo correttamente. Tu vedi che hai l'abilità di sviluppare tale cose. Come lavorare con queste correttamente? Tu chiedi correzione, questo è eccellente. Queste sono il puro ego che ti porta odio verso l'amico. Senza alcuna giustificazione tu lo odi. Non c'è alcuna esterna ragione, anche se non perché del corpo, della forma o della sua pigrizia. o altro, tu semplicemente lo odio. Questo è eccellente, dice Rav. Ora hai la possibilità di elevare mani, elevare la preghiera. Non hai altro che la richiesta per la correzione. Cos'è che chiedi? Cosa devo fare? Pensa solo a una cosa: da dove proviene? Chi è che arrangia tutto questo per me? Chi è che lo manda? Il Creatore. Allora, perché? Per me di rivolgermi a Lui, perché Lui è la fonte. Cosa è la materia con l'amico, anche se è un corpo o no? Invece è il Creatore che ci mette tra noi questo odio. Per cosa? Per noi di richiedere al Creatore, in modo che Lui poi la corregga. Quindi da me chiedere di Lui mi fa vedere in tutte le diverse maniere che sono remoto e che odio e che vi respingo, e da questo vengo a conoscere il sistema attraverso quale dalle tue azioni conosciamo te. Inizio a conoscere Lui, quindi riconosco Lui, riconoscendo Lui inizio ad essere come Lui. Cosa c'è lì? Noi abbiamo raggiunto tali semplici cose che, ma ancora non sono ancora nelle sensazioni, e capisco, questo è difficile. Comunque non so cos'altro c'è di da nascondere o di dire a metà. Oggi non è, non più. Questo è anche una delle cose, tu non parli direttamente, è sempre chiaro a te se lavori o no. Allora, dicerà, è ancora di più. Allora quello che rimane è di eseguire, e anche tu rimani col fatto. Quindi queste rotture che avvengono iniziano ad aumentare in frequenza. Quello che è rivelato è un segno che tu puoi sopportare, un segno che tu ne hai bisogno, è secondo il grado, il vaso e la luce, tu sei tra questa distinzione, tra questo e quello. Quindi non hai niente di cui lamentarti, a parte la tua propria pigrizia. Questi sistemi sono ideali, perfetti, tu sei in loro, sei integrato con loro, tu sei anzi loro. E se è liberato a te, è segno che tu puoi esaminare le tue sensazioni, reazioni, ogni cosa è misurato a per te nello specifico, perché è derivante dalla tua natura. Ora mi stai confondendo un po', dice questo studente. Tu dici che il lavoro è solo nel gruppo. Se io oggi nella mia spiegazione sono ancora considerato che confondo, allora scusatemi, nessuno prima di me ha parlato talmente chiaro e talmente semplice nel lavoro per raggiungere il Creatore, nessuno. E io non pensavo di arrivare a tali tempi, di aprire tanto. Non di meno chiedo, il lavoro della correzione è solo nel gruppo? Non c'è lavoro nel gruppo, in altre situazioni non c'è lavoro di correzione? No, dice il Rav, solo nel gruppo. Forse sei familiare con le fonti, non fidarti di me. Vedi quello che Balasulam, Rabash, Lari, studenti di Rashbi, cos'è il popolo di Israele se non nel gruppo di Abramo? È un gruppo, cos'è un gruppo? C'è l'umanità e c'è un gruppo che può correggere se stesso, perché c'è prossimità rispetto a opinione, ragione, alla radice dell'anima che appartiene al generale desiderio di ricevere, è stato creato. Quindi l'esaminazione prima di tutto è lì. Quindi cosa chiede? Chiedi. Inanimato, vegetale, animato, non hanno libera scelta, non c'è bisogno di correzione. Solo per gli esseri umani ha una parte che non hanno ancora raggiunto questo e non ne sentono il bisogno, e una parte che lo sentono. O dal loro precedente calcolo, oppure perché ne sentono il bisogno. Cosa dice qui? Quelli che sono in Egitto sono chiamati il gruppo, e il resto è dell'umanità. Cioè in Egitto vanno nel loro desiderio di ricevere, ma cosa sono? Quelli che vogliono unirsi. Il punto dall'esilio della Babilonia fino alla fine della correzione è solo di unirsi in un'unità. Questo è tutto. Questa è l'intera correzione dopo la rottura. Ora ci sono quelli capiscono che hanno bisogno di compiere una correzione. Questo è il gruppo di Yashar Kel, il gruppo che si mosse da Babilonia, e ora tali desideri sono rivelati, e ci sono quelli che no, quelli che sono chiamati Israele secondo il fatto che vogliono. Loro entrano secondo i periodi del loro sviluppo, non periodi di tempo, periodo di sviluppo. Loro stanno entrando la sensazione della governanza del maligno, del loro ego. La sensazione della governanza dell'ego su loro è chiamato esilio. Esilio dal controllo del creatore, che sono sotto il dominio, puoi dire faraone, non importa chi. Qui c'è il faraone e sopra c'è il Borè, il creatore. Qui c'è esilio e qui redenzione. Ci sono quattro esili e quattro redenzioni secondo il santo nome Yud-Kei, Vav-Kei. Quindi chi è in esilio e chi è in redenzione? Quelli che vogliono appartenere all'uscita della maligna inclinazione verso il creatore. Quindi dove tu puoi eseguire la correzione se non all'interno del gruppo, nella connessione, perché tutto quello che accade, tutto quello che è accaduto è la separazione, è l'odio. Quindi giù qui c'è la separazione e sopra c'è unificazione. Qui c'è l'umanità e qui è il gruppo. Chiedo la domanda diversamente: come posso relazionarmi a una situazione dove c'è qualcosa che continua a ripetersi, qualcosa che non è dal gruppo spirituale? Esso non è dal gruppo spirituale, non prenderlo in considerazione. È proibito, sta dicendo Rav, di scriverlo in questo modo, che qui c'è l'umanità, perché l'umanità non è col faraone. Invece noi abbiamo l'umanità Nell'animalistico desiderio, tutti gli esseri umani. Dopo ci sono il popolo di Israele che sono in esilio. In esilio, ripete. E poi solo Israele. Dove c'è già redenzione. Oppure schiavi del creatore. Sotto sono schiavi del faraone.
No, Ken.
Quindi capite, ci sono questi tre gradi. Se ho capito correttamente da te, la mia intera attitudine, che non è nel spirituale gruppo, devo trattarlo come un animale, così come ero un animale prima di venire qui. Giudica ogni persona una scala di merito, che per ora loro sono a livello di bestie e non ho domande verso di loro. Aspetta, dice Rav. Cos'è uno stato degno? Aspetto fino a che capiscono attraverso la divulgazione del sistema della Kabbalah, il sistema della correzione, divulgo l'educazione, qui c'è l'integrale educazione da zero fino a Ein Sof, e provo a fare ogni cosa per loro ovunque è possibile. Qui divulgo la saggezza della Kabbalah.
Yeshev del Gadol.
C'è una grande differenza tra uno e due. Uno è solo che non sono maturi ancora. Balasulam scrive qui, i cerchi sono 1, 2, 3, qui c'è 3, 2 e 1. Balasulam dice che uno ricevono la correzione immediatamente. Una volta che soddisfacciamo le correzioni, attraverso le correzioni, poi quella correzione è estesa a loro immediatamente. Sì, amica, il controllo del faraone e integrazione di misericordia con giudizio, come può essere, dice Rav, come il controllo del faraone, il dominio del faraone, ci può essere la partecipazione, la condivisione. Il popolo di Israele, che era sotto il controllo del faraone, loro sono in uno stato dove la qualità di Binah in loro è sotto il controllo di Malkut, d'azione in ordine di ricevere. Questo è quello che il faraone vuole da loro. Quando tu chiedi, precisamente posso spiegare, qui il faraone, cos'è il faraone? Solo il desiderio, la volontà di ricevere per se stesso. Non c'è Binah lì o altro. Cos'è il popolo di Israele allora? Facciamo così. Questi sono il popolo di Israele in esilio, perché queste sono le qualità di Binah, Binah in Malkut. E poi attraverso loro sono capaci di ricevere, questo vuol dire che succhiano attraverso il posteriore, attraggono dal posteriore o succhiano. Quindi il faraone da sé, in sé, non c'è partecipazione del mischiamento delle qualità di Bina Malkut, ma del popolo di Israele all'interno di loro. Comunque, rispetto alla suprema provvidenza, per venire fuori dall'Egitto c'è bisogno dell'integrazione di misericordia e giudizio? No, questo è un miracolo, non è, è semplicemente separazione. È Gar di Azilut che compie il lavoro, qui non c'è l'ordine dei gradi. Il dividere il Mar Rosso, l'uscita dall'Egitto, è una luce che è molto più grande dell'Ese. Ma il faraone in sé è solo puro voglia di ricevere. Buongiorno Rav, di più avanzo sul cammino, gli stati si intensificano, più forze lavorano su noi, giusto dice Rav? E se ho capito correttamente, per uscire dal governo, dalla governanza del faraone, vuoi che sia più facile, dice Rav? Avanzamento non vuol dire che deve essere più duro. La soluzione è nell'unità. Vuoi che sia più facile ogni volta? Sarà più facile, più chiara, più attraente. Essenzialmente, quando tu fai progressi, nonostante le difficoltà, se tu costruisci il corretto ambiente, quelle difficoltà ti portano piacere, come qualcuno che sta facendo delle ricerche, vede quanto difficile sia. Ma accanto a questo c'è questo interno soddisfazione dove inizio a riconoscere la creazione, capisco come è costruita, come un piccolo bambino che scopre nuove cose, è un'avventura. E questo è se prepari le giuste infrastrutture. Balasuram allora dice che va bene se c'è difficoltà. Questo è nelle mie sensazioni, ma se ho capito correttamente, il modo per uscire dal governo del faraone, dobbiamo essere un uomo e un cuore, di volere, non di essere, di volere, dicerà. Almeno di sviluppare questo desiderio, di essere pronto in qualche misura, questo vuol dire preparare se stessi per l'esodo, ma l'esodo in sé è come scritto, non siamo redenti da un angelo, ma dal creatore, cioè la forza superiore senza alcuna limitazione, veramente Gar di Okma, perché altrimenti non puoi venire fuori da sotto questo desiderio. Quindi la mia domanda si riferisce al fatto che ora ci sono tanti gruppi, specialmente del nord di Israele, in generale ci sono tanti gruppi che attraversano scosse, che in modo tale che sembrano di crollare. Come sviluppare la nostra corretta attitudine verso di loro, al di là dell'interno interiore pensiero?
Ah.
Non c'è coerzione in spiritualità. Non posso obbligare la persona. Non posso pagarlo perché questo sarebbe coerzione. Non posso dirgli di spaventarlo, mettergli pressione in qualche modo, in nessun modo, nemmeno in qualcosa che, come se a parte della passiva forma. Ricordo com'era con Rabash. Molti venivano al posto dove studiavamo perché avevamo tè e caffè lì, non è in ogni posto in Bnei Brak che potevi avere tè, caffè, biscotti con lo zucchero. Non è una cosa da ridere, sto dicendo Rav, qualche volta qualcosa rimaneva della cena. Quindi questo è permesso, di lasciare qualcosa dopo cena, ed è costume nelle religiose, cerchi che tu lasci quello a seguito di una festività per qualcuno poi di andare a mangiare quello. E nelle festività e sposalizi si può vedere questo. Quindi persone vengono e riempiono delle borsette, le portano a casa, eccetera. Ma a parte quello, o questo, che forse attraente alle persone, ma al di là di questo non ho mai visto Rabash dire a qualcuno in alcuna forma che lui deve venire. Solo una volta abbiamo avuto uno che era uno che faceva l'indovino. Mi ricordo che prese una coppa, iniziò a bere caffè e iniziava a dirgli: tua moglie sarà incinta e avrai un figlio maschio. Come sai questo? Al tavolo eravamo a studiare e lui disse: dal modo in cui tu hai preso la coppa. E in generale era uno che poteva, era un po' visionario. E non era né cabalista né altro, uno dello studente così come amica. E poi disse: lui stesso disse che andrò a andare via perché Rebbe non mi vuole qui. Perché Rebbe Rabash non vuole quella forma, perché confonde lo studente, ma al di là di questo non ho mai visto o sentito che ci fosse una forza che attrae, una forza che respinge, ma voi tra amici in un gruppo, noi siamo un singolo gruppo, parlo non da parte mia, ma voi dovete connettervi, dovete aiutarvi, dovete elevarvi. Forse più persone verranno ad essere con noi anche in quei posti dove c'è insufficienza, magari venire ad essere qui con noi a lezione. Avremo una lezione prima invece di 2 ore. Forse ne faremo più lunghe, avremo qualche rinfresco, avremo qualche canto insieme. In questo modo non è della felicità ogni volta che noi aggiungiamo un buon Come quando tu ti vai su un pallone che ti eleva nell'aria, è in generale di venire una volta due a settimana alla lezione del mattino per abituarsi, persino stabilire che certi gruppi verranno domenica, altri lunedì, altri martedì. Gli amici del gruppo di Mosca arrivano, ci impiegano un'ora e mezza per arrivare al centro, perché qui persino da Haifa è solo 15 minuti. Quindi quando vivevo negli Stati Uniti 15 minuti erano niente, ma in Israele è diverso. Vorrei alcuni consigli. Per esempio, noi siamo in Haifa, c'è un grande centro e c'è spazio, e i gruppi nel nord. Per esempio, ora stanotte abbiamo la lezione e i gruppi più lontani nel nord che hanno difficoltà a venire qui. Non obbligo nessuno, dice Rav. Solo chiedo alcune raccomandazioni, perché noi conosciamo che la gloria del Re nella moltitudine delle persone, c'è più potere quando ci sono più persone, quindi sempre proviamo ad attrarre gli amici dei gruppi del nord. Qual è la domanda, dice Rav? La domanda se vale la pena, oppure se gli stiamo facendo pressioni che possono essere un disturbo. Loro sono gruppi che si riuniscono da solo, forse è conveniente per loro di riunirsi da soli. Per esempio stanotte forse le donne vengono, i bambini, se di guidare da Haifa. Questi sono i vari calcoli che uno deve fare, ma la cosa principale è di essere presente, di essere nell'unione. Perché in recenti giorni stiamo facendo esercizi di pensare a cinque amici, quindi tra gli amici dobbiamo pensare di pensare a cinque gruppi, se può questo aiutare? Non so se è ancora vale la pena continuare questo esercizio. Io personalmente vedo tutti i gruppi, perché misuro me stesso rispetto ai gruppi, ho una certa immagine di cosa il gruppo è, e rispetto a questo è una chiara sensazione rispetto a quello. E rispetto a quello costantemente calibro me stesso. E questo è come provo a vivere. Costantemente rispetto a questo, su e giù, costantemente mantenendo quanto più posso questa ottimale connessione. Non ci sono altre domande importanti? Bene, ora passiamo alla prima parte.